Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte, la rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.
Buongiorno a tutti, tutti i nostri radioascoltatori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Gianmaria Tosatti, artista romano del 1980, che però da tanti anni vive a Napoli, è anche scrittore, giornalista e anche dal 2021 al 2024 direttore artistico della Quadriennale di Roma. Ha esposto in varie parti, una delle ultime più significative, il padiglione italiano alla Biennale di Venezia, Corsa, e tra l'altro è stato il primo artista ad avere il padiglione da solo, come succede per la maggior parte degli stati, avendo forse inaugurato una tradizione, visto che il padiglione italiano di quest'anno è anch'esso un artista solo, Massimo Bartolini. E comunque, a parte queste ultime mostre, come appunto Biennale di Venezia, Angarbicocca, esposto in altri importanti musei e istituzioni come il Madre di Napoli, la Galleria Nazionale di Roma, il Pet Tivka Museum, Villa Croce, Palazzo dell'Esposizione, Chelsea Art Museum e tante altre, insomma. Il suo appunto è un lavoro soprattutto installativo e infatti il libro parla di questo, cioè nel senso porta a questo, perché è un libro molto denso, di quasi 350 pagine, scritto tra l'altro non come tradizionalmente scrivono gli artisti, quei pochi artisti che scrivono, perché la maggior parte non scrivono, che però di solito scrivono più statement oppure testi in chiave poetica. Questo libro, che si intitola Esperienza e realtà e ha per sottotitolo Teorie e riflessioni sulla quinta dimensione, è scritto più come un saggio universitario, insomma, quindi ha una qualità proprio da studioso. Prima abbiamo detto appunto che lui, oltre ad essere un artista, è anche un giornalista, quindi questo è un libro che invece non ha la scrittura, il taglio di scrittura del giornalista, ma il taglio di saggio scientifico, l'approccio di scrittura da saggio scientifico. Quindi diamo il benvenuto a Gianmaria. Buongiorno Gianmaria.
Buongiorno, buongiorno Giacinto.
Ed ecco, quindi questo appunto è un libro, insomma, che poi diciamo molto complesso, oltre a essere un libro, un saggio ponderato, edito da Post Media Books, molto complesso, che si serve di varie categorie, diciamo, disciplinari, che vanno dalla filosofia alla semiotica, al cinema, al teatro, all'arte visiva, insomma, ovviamente, insomma, così via. Ed è un libro che essenzialmente, appunto, parla di come, diciamo, la parte centrale dell'arte, dell'opera d'arte e anche dell'arte, dell'interpretazione dell'arte, sia la parte esperienziale, come dice appunto il titolo, Esperienza e realtà. E per fare questo, appunto, prima abbiamo detto che si serve di riferimenti a tanti autori, soprattutto alla fisica, l'avete capito bene, la fisica proprio la scienza, con autori come Werner Heisenberg, mettendo a confronto la fisica classica e invece la fisica moderna, che praticamente scardina il modo di stare al mondo essenzialmente, e quindi anche di guardare l'arte, di fare esperienza di vita di arte, filosofi come Marcuse o anche semiologi come Eco, e poi artisti vari, poi ne parliamo, insomma, comunque durante l'intervista. Prima cosa che volevo chiedere, diciamo che poi è una domanda di rito che faccio a tutti, è come è nata l'idea di questo libro, perché e come?
Allora, Giacinto, l'idea del libro in realtà non saprei dirti esattamente come nasce l'idea di questo libro, se c'è stato un momento in cui ho detto scrivo questo libro. Penso che segua tutta una serie di riflessioni fatte durante gli anni che mi sono state necessarie anche per comprendere il lavoro che stavo facendo come artista e comunque anche per comprendere il lavoro degli altri, in che momento siamo della nostra storia e soprattutto della nostra storia dell'arte. me lo sono ritrovato tra le mani, nel senso che a un certo punto ricordo molto bene che a metà di questo libro l'ho scritto a Kiev nel 2019. Io stavo lavorando lì, a un certo punto avevo finito, diciamo, la mia fase di
Residenza.
ricerca. Beh, no, in realtà, vabbè, non era una residenza, cioè stavo lì perché stavo studiando per fare un lavoro nuovo e solo che se a un certo punto magari prevedi che stai lì un tot di mesi, ma a un certo punto più o meno
Il
hai capito.
lavoro che hai fatto a Odessa, no?
Il lavoro di Odessa, esatto. Avevo capito quello che volevo fare, per cui me ne sono poi tornato a Kiev, che era una città, diciamo, in quel momento dove facevo più base, e sono rimasto là un bel po', insomma, e senza avere praticamente granché da fare. E quindi queste idee a un certo punto hanno cominciato a diventare pratica perché mi sono messo come dire, a dargli un ordine. Tra l'altro è stato molto divertente perché dopo molti anni avevo ripreso per un periodo a vivere la vita dei miei 20 anni, cioè quando scrivevo per mestiere moltissimo. Io ho fatto il critico di teatro e di danza professionalmente per diversi anni, diciamo, quando avevo 20 anni per poter vivere, insomma, era il mio lavoro, diciamo, per poter pagare le bollette, come si dice. E normalmente, appunto, vivevo di notte, quindi mi svegliavo verso le 2 del pomeriggio, andavo a dormire verso le 7 di mattina, no? Perché andavo a teatro, poi scrivevo tutto quello che erano le mie varie riflessioni, preparavo l'articolo per il giornale, poi all'epoca lavoravo per dei quotidiani, quindi scrivevo quotidianamente, non è come per l'arte che sulle varie riviste esce un articolo ogni tanto. Era come dire, una prassi abbastanza quotidiana. E quindi per queste settimane che sono stato lì a Kiev senza dover fare nulla di specifico, avevo ripreso quella prassi, andavo a letto tardissimo. Mi ricordo che facevo un solo pasto al giorno, che era alle 3 di notte, in questo ristorante che si chiamava Evrasia, che faceva una cucina asiatico, russo, ucraina, insomma, cioè, abbastanza particolare. Mangiavo tutte le sere lì alle 3 di notte perché era aperto tutta la notte. Ristorante, e poi per il resto del tempo stavo a letto, perché io scrivo a letto, e quindi stavo a letto tutto il giorno a scrivere questo libro. Poi ne ho fatto metà. Poi, subito poco dopo, tornato in Italia, pronto a lavorare per fare poi l'opera che avevo progettato, mi sono dovuto fermare perché c'è stata la pandemia, e nella prima ondata della pandemia, quando stavamo tutti a casa chiusi, ho fatto la seconda parte, che sono i due ultimi capitoli. Quindi, com'è nata non te lo so dire, ti posso dire come è stato scritto, e cioè così. Effettivamente, dentro questo libro rientrano molte cose che riguardano questioni che mi hanno coinvolto a vario titolo in questi anni, e probabilmente, appunto, era il momento di metterle giù nero su bianco.
Uno dei punti centrali del libro, che tra l'altro si inserisce, appunto, come dicevamo prima, in una lunga tradizione che sia di cultura umanistica, ma anche di cultura scientifica, e che è quella che è una riflessione. Beh, è un libro, ovviamente, come sono i libri degli artisti, di riflessione sull'arte, un libro che si pone le domande: che cos'è l'arte? Chi è l'artista, che valore ha l'arte, che cosa serve l'arte, insomma, tutte queste cose qui. E una delle, diciamo, delle questioni di cui il libro parla, che attraversa praticamente tutto il libro, è quello appunto di chi è l'artista, cioè chi è l'autore, perché poi tu parli non solo di arte, ma appunto parli anche di altre discipline, come abbiamo detto, come quelle del teatro di Grotowski, insomma, nel senso, tu hai, come hai già detto, hai scritto di teatro, ma hai anche studiato con Grotowski, insomma, con la sua scuola, eccetera. Uno dei temi è appunto chi è l'autore dell'opera d'arte, intendendo come opera d'arte l'opera d'arte in generale, che quindi non vuol dire solo l'opera d'arte visiva, ma anche la letteratura, il cinema, il teatro, insomma, e così via. E proprio basandosi sulle teorie di Heisenberg e poi appunto gli altri filosofi che abbiamo citato, semiologi come Peirce, Eco e così via, praticamente tu dici che segui quel filone che dice che l'autore dell'opera non è come tradizionalmente si intende l'artista che fa l'opera, ma è l'artista insieme al fruitore o al lettore, quando uno legge un libro, o allo spettatore quando uno guarda il teatro, insomma, e via dicendo. Allora, la domanda che mi viene da farti su questa cosa è anche qui, quando tu scrivevi queste cose, queste teorie sull'autore e quindi sul coautore, ma ti sei mai posto anche incidentalmente la questione se hai pensato a chi è il lettore, chi sarebbero stati i lettori di questo tuo libro, per esempio? Oppure ti poni la questione quando fai un'opera d'arte, chi sarà il fruitore della, ma non come in senso, diciamo, ruffiano, faccio così perché so che quello, ovviamente, è in senso filosofico, no? In senso teorico.
Ma guarda, allora, quando faccio un'opera, il problema me lo pongo perché nella mia pratica spesso c'è l'incontro specifico con una comunità umana, nel senso che io normalmente quando faccio le opere ambientali, soprattutto mi trovo in alcuni luoghi che scelgo, parlavo prima dell'Ucraina, quindi di Odessa dove ho fatto un'opera, o Istanbul o altre città, e chiaramente mi relaziono come il tragediografo antico a quella comunità, quindi la Atene che decido di visitare, e poi chiaramente sviluppo una tragedia, perché poi alla fine l'arte è l'arte che faccio io, ma che fanno anche quelli come me, in fondo è una forma di tragedia visiva, poi da un certo punto di vista, invece che letterario o teatrale, è visiva, ma poi l'oggetto è lo stesso, cioè porre davanti a una comunità lo specchio sulla propria identità. E quindi mi metto, lo so già con chi mi vado a confrontare principalmente, cioè faccio un'opera in un quartiere specifico della città di Istanbul ed è chiaro che gli osservatori, cioè chi leggerà quell'opera, appartiene a quella comunità perché tra l'altro in quella comunità si è sviluppata. Certo, è vero che sai benissimo come ancora oggi noi in Occidente, ma anche in Oriente, prova ne sia appunto la versione di Relliar che dette Akira Kurosawa, no? Con Run. Da un certo punto di vista continuiamo a leggere le tragedie classiche, anche se sono nate in paesi lontanissimi, in società diversissime dalla nostra, eppure toccano quegli archetipi dell'uomo. Quindi diciamo che quando faccio l'artista so quali sono le corde che vado a toccare. Questo libro è un libro che in realtà è un po' particolare, perché come hai detto tu è prettamente un saggio di estetica, quindi ha un suo tipo di lettore lettivo, che è il lettore che, insomma, che fa ricerca su questo argomento, quindi dallo studente allo studioso, però è un libro, credo e spero, questo però potrai dire tu, scritto con una certa fluidità, quindi non è un libro respingente, cioè non è un libro scritto con quel gergo tecnico troppo respingente, per cui credo che poi possa essere un libro che, se uno ha voglia di leggerlo, insomma, può anche divertirsi a leggerlo. Quindi questo è il punto. Rispetto alla questione che tu dicevi prima, invece, chi è l'autore? All'inizio hai citato il fatto che sì, c'è un capitolo che è il primo capitolo, non a caso, che affronta il tema della fisica. Allora, faccio una premessa. Proprio perché l'arte non è qualcosa di separato, di scisso, di unico, ma appartiene a un mondo di fenomeni tanto diversi tra loro, ma tutti connessi. Il libro affronta, diciamo, è fatto in cinque capitoli e ogni capitolo affronta, diciamo, una forma espressiva. Il primo è la fisica, ma quindi anche la filosofia per forza, perché la fisica è anche una forma di filosofia. Il secondo si occupa dell'altra metà, diciamo, della filosofia e del teatro, il terzo si occupa del cinema, il quarto della letteratura e della semiotica, e il quinto, appunto, propriamente delle arti visive. Quindi diciamo che cerca di affrontare l'opera d'arte in una dimensione appunto ampia e possibilmente esaustiva. Si comincia con la fisica perché la fisica è la scienza del reale, cioè tutto ciò che noi esperiamo, tutto ciò che sta attorno a noi obbedisce alle leggi della fisica. Anche le opere d'arte, anche la nostra esperienza nell'arte. Tu sai benissimo che all'inizio del Novecento la fisica ha visto una grande rivoluzione, cioè si parla dall'inizio del Novecento si parla di fisica classica e fisica moderna o fisica quantistica. Perché? Perché effettivamente abbiamo scoperto che le cose che credevamo fino a pochi anni fa in realtà non sono propriamente in quella modalità lì. Abbiamo potuto individuare delle nuove forme di analisi della realtà che ci hanno portato, per esempio, a capire che anche nella realtà Come dire, la realtà non esiste di per sé, ma esiste sempre in relazione a chi la osserva. Tanto più che questo è uno dei punti nodali, diciamo, della fisica quantistica, no? Quel famoso assioma per cui l'oggetto osservato dipende dall'osservatore. Ecco, se questo è vero nelle particelle, se questo è vero negli elementi costitutivi della realtà fisica, figurati se non è vero, appunto, nel mondo appunto delle opere, delle esperienze estetiche, dove appunto poi negli anni successivi appunto alcuni diciamo filosofi, alcuni semiologi hanno apertamente insomma sviluppato una teoria dell'opera aperta che poi è una possibilità di navigazione dentro le opere. All'inizio del libro dico sempre: sì, un libro, se nessuno lo apre, se ce lo dimentichiamo su Marte, nessuno lo apre, in realtà sì, c'ha un autore, ma poi in realtà non è nulla, perché nessuno lo legge, nessuno lo interpreta, nessuno lo fa proprio, e quindi poi a un certo punto il fatto che abbia un autore coincide anche col fatto che non esista affatto, se nessuno poi se ne appropria.
Infatti questo è legato al concetto di esperienza, che è appunto il titolo del libro, no? Esperienza e realtà, ti riferisci ovviamente al saggio di Dewey, cui appoggi appunto, come hai detto tu stesso, la fisica e altre forme di... Ecco, ma che cos'è la dimensione dell'esperienza e in che modo essa è fortemente legata al concetto di estetica?
Nel libro parliamo del concetto di esperienza sotto diverse prospettive, perché ce n'è una, come dire, che è quella appunto che deriva da Dewey. Tra l'altro, appunto, il libro si chiama Esperienza e realtà, e idealmente, diciamo, cerca di dialogare con un altro libro nodale, diciamo, della storia dell'arte, che è Arte come esperienza di John Dewey, ma anche Esperienza e natura, sempre di John Dewey. C'è stato un filosofo che ha lavorato molto su questo tema, cioè quello dell'esperienza. L'esperienza nell'arte, secondo John Dewey, appunto, è qualcosa che rispetto poi a ciò che abbiamo noi imparato nel corso del Novecento e poi dell'inizio del XXI secolo, andrebbe un attimo ridiscussa. Lui cerca di ridiscuterlo a metà degli anni 30, appunto, con Arte come esperienza, perché siamo nella fase in cui i musei cominciano a prendere la loro strada, a scrivere la loro grande storia, moderna, ovviamente, rispetto magari alle varie collezioni precedenti, che però appunto non avevano quella logica museale moderna. E però Dewey subito dice: attenzione, non facciamo degli errori di impostazione. Uno di questi errori è che cosa è esattamente l'arte. Cioè, non crediamo che per definire qualche cosa di artistico basti che risponda ad una disciplina, no? Allora, se è pitturato ad olio è arte, se è scolpito nel marmo è arte. Questo è il medium. Però in realtà sappiamo perfettamente che tante volte noi ci troviamo di fronte a delle opere d'arte che, pur, come dire, soddisfacendo tutti i canoni tecnici necessari, poi nei fatti non, come dire, ci esponiamo all'opera, come diceva Gino De Dominicis, e questa esposizione non produce nulla. Ci sono altre opere che invece, appunto, in qualsivoglia sia il loro medium, ci esponiamo e qualcosa succede. Succede qualcosa che ci cambia. Allora lui dice: attenzione, ma allora è più importante la forma, cioè è un quadro, sta attaccato al muro con un chiodo, è fatto pittura a olio, è fatto pittura a tempera, oppure è più importante a qualificare l'arte il tipo di esperienza che produce quell'oggetto? Ecco, per lui chiaramente non c'è partita da questo punto di vista, cioè per lui è essenziale il fatto che a definire l'arte sia il tipo di esperienza. Lui parla di esperienza estetica contrapposta all'esperienza anestetica, che detto così sembra ancora più brutto di come la intende lui, cioè esperienza anestetica sembra quella che ti fa dormire, no? Tipo, vai a vedere un film e ti addormenti e hai fatto l'esperienza anestetica, ma non è così. L'esperienza anestetica, secondo lui, è quel tipo di esperienza. È un po' simile a quello che succede quando scrolliamo la nostra bacheca di Instagram, no? Vediamo tante cose, una segue l'altra, e la fine di quell'esperienza coincide con l'inizio di un'altra esperienza, cioè non c'è trasformazione. L'esperienza estetica, invece, secondo Dewey, è quella che produce trasformazione, cioè noi siamo a un livello di conoscenza, ma non necessariamente di conoscenza, perché in quel caso allora anche semplicemente un libro di nozioni potrebbe essere un'esperienza estetica, e questo non è. Però nella nostra vita siamo a uno stadio E qualcosa di particolarmente, che ha un particolare valore, ci porta a salire di uno stadio, cioè abbiamo una coscienza diversa dopo aver esperito quella cosa. Ora, pensiamo per esempio ad alcune opere d'arte che noi conosciamo, dalle tragedie antiche a quelle moderne, penso a quelle di Shakespeare o ad alcune opere contemporanee, se parliamo di teatro. Stesso vale per esempio per alcuni lavori, per esempio c'è Christina's World di Robert Wyeth, che è un'opera che a me ha detto molto, perché in realtà la vertigine di questa ragazza che vede tutto il suo mondo racchiuso in questa fattoria all'orizzonte e un campo di grano, che è da una parte l'immagine della libertà, dall'altra però per lei è l'immagine della, come dire, della gabbia in cui lei si sente impossibilitata a muoversi e quindi
Ma
anche...
questo riferimento di cui tu stai parlando c'entra in qualche modo qualcosa con l'opera del campo di grano che avevi presentato al Santelmo?
No, in realtà no, forse è l'opposto, perché sai, il campo di grano, ma, allora ne parlavo l'altro giorno, perché in questo momento ho una mostra a Barcellona e ci sono due simboli molto forti in questa mostra, dei denti umani, come dire, che sono sparsi in questa casa, sui mobili, eccetera, eccetera, e poi delle bottiglie e dei bicchieri d'acqua. Qua mezzi vuoti, mezzi pieni, come ognuno come la vuole leggere. E quindi, ma che vuol dire, che non vuol dire? Io dico sempre, guarda, è da capo, in obbedienza anche al libro di cui stiamo parlando. Nel senso, sono segni, appunto, sono oggetti polisemici che ti consentono di poterli interpretare autonomamente.
Di
Però
fare
chiaramente
esperienza praticamente.
In base alle tue esperienze, in base all'esperienza che hai bisogno di fare, quelle pregresse a quella che hai bisogno di fare attraverso l'opera. Il campo di grano lavora su un segno molto preciso, appunto il mio campo di grano, dico l'opera My Dreams That Never Surrender. Chiaramente il campo di grano è un'immagine di libertà e lo è sempre, ma lo è anche nell'opera di Wyeth. Il punto è che chiaramente, come dire, come nell'opera mia, anche nell'altra, questo segno di libertà si scontra con un contrasto molto forte, cioè da una parte è l'unico orizzonte che si vede, quindi alla fine per quanto libertà è l'unica cosa che vedi, quindi non hai altre prospettive. Nel mio lavoro il campo di grano sì, ma è dentro in realtà lo sprofondo di un castello che è stato per tutta la sua storia una fortezza carceraria da cui gli uomini e le donne che riposano lì sotto non sono mai potuti uscire. Quindi una libertà donata, non, cioè una libertà non reale, ma una libertà donata appunto dalla grandezza del loro spirito che in fondo ha donato la libertà ad altri, una libertà simbolica. Comunque, il punto è questo: ogni opera ci consente di crescere. È molto semplice, vedi? Poi senza per forza metterla come dire, con una trattazione complessa. Il ragionamento di Dewey è molto semplice: ogni opera ci consente di crescere quando è una vera opera d'arte, cioè quando non è la decorazione così tanto per, e quindi è quello che determina ciò che veramente è un'opera, cioè quanto è in grado di farci crescere. Questa è un po' la partita. Allora, l'esperienza è proprio questo, cioè è come quando, sai, è come quando tu impari qualcosa, no? Certo, puoi imparare dai libri, ma è l'esperienza spesso che ci fa cambiare. Infatti, non a caso, siamo tutti molto critici rispetto allo smart work, alla DAD, la famosa DAD, se ti ricordi, la didattica a distanza. Perché siamo
Sì,
tutti molto critici?
ma
Perché non bastano le nozioni, bisogna andare a scuola, incontrare le persone, confrontarsi, discuterle le cose, rendersi conto di che cosa abbiamo studiato anche con la nostra vita, altrimenti poi come dire, rimane una formula abbastanza astratta, non ce la portiamo nel sangue, invece si cresce facendo invecchiare un po' il sangue.
tu parli anche per questo del libro, che l'esperienza, proprio in quanto esperienziale, lo spazio diventa uno spazio politico. Cosa vuoi dire in questo?
Ma sai, allora, c'è un punto nodale, per esempio, a proposito sempre di Dewey, giusto perché l'ho citato prima, c'è questo libro che si chiama Esperienza e Natura, è un libro piuttosto interessante, parla di molte cose, una di queste cose è un'attenzione che ha Dewey rispetto alla famosa frattura originaria, diciamo, della filosofia occidentale, che è quella tra materia e spirito, ok? È una frattura che... come dire, nasce col platonismo fondamentalmente, quindi siamo alle origini, però ce la portiamo avanti per tutta la storia praticamente della filosofia occidentale. C'è un punto interessante in questo concetto che poi tocca anche altre dimensioni filosofiche parallele, diciamo, o comunque complementari come quella religiosa, no? Che poi a volte diventa o è diventata in passato giustificazione a volte per anche l'oppressione politica. Cioè, faccio un esempio stupidissimo, pensiamo ai lavoratori del Medioevo o anche i lavoratori, diciamo, dell'inizio dell'Ottocento, la prima rivoluzione industriale, dove ancora la Chiesa aveva una forza, no? Allora si dice, la ricompensa è nell'aldilà, tu intanto oggi schiatta sotto al giogo del feudatario e poi ti sarà data la ricompensa, come a dire che l'anima è da qualche parte e il corpo è dall'altra. Due cose separate in cui tendenzialmente non puoi cercare la felicità, perché la felicità è armonia di anima e di corpo. Allora, il punto qual è? Che a un certo punto alcuni altri filosofi, soprattutto più contemporanei, penso a Marcuse adesso, ma ne cito diversi nel libro, ovviamente Marcuse affronta a fondo questo tema durante tutto il suo lavoro. Di filosofo della scuola di Francoforte, e il punto è molto semplice, cioè dobbiamo trovare il punto di connessione, lui dice, tra lavoro e godimento. Il lavoro non può essere per un uomo libero una sorta di fatica, di schiavitù che serve poi a guadagnare qualche cosa che possiamo godere in un altro momento. Cioè dobbiamo saldare il fatto che il lavoro deve essere anch'esso un momento di godimento. Però per fare questo, chiaramente il lavoro deve diventare non il lavoro alienante di cui ci parla Marx. Tra l'altro c'è anche un bellissimo capitolo su questo tema nel libro di Eco che abbiamo citato prima, Opera Aperta. Cioè, lì non può essere il
Certo.
lavoro a fare sempre la stessa cosa perché qualcuno ce l'ha chiesta, ma il lavoro stesso deve diventare un'esperienza estetica perché deve farci crescere. Cioè ogni giorno io devo crescere nel mio lavoro, un po' come fa un artista. Il lavoro dell'artista è un lavoro privilegiato perché chiaramente, lo sappiamo tutti noi, no? È un lavoro fantastico, meraviglioso, ma in realtà per un uomo contemporaneo, un uomo veramente moderno, non si dà la possibilità che il lavoro sia schiavitù. Io me ne sono occupato nel padiglione che ho fatto alla Biennale, di cui tu, diciamo, prima citavi, insomma, le date e le modalità. Però il punto era proprio questo, cioè le modalità del lavoro alienante sono modalità antimoderne, anticontemporanee, poi diciamola come vogliamo. Riuscire a sanare quella frattura in cui appunto non abbiamo il cinema per svagarci dopo la dura giornata di lavoro, la letteratura per sognare quando abbiamo la vita di merda del, che ne so, a fare i lavori peggiori. Ecco, queste cose qui non possono più essere separate. Cioè, l'uomo in una società critica in crisi come questa, deve imparare a ricostruire se stesso, la propria esperienza di vita, che secondo Dewey deve essere esperienza estetica. Ma infatti, e chiudo, perdonami se ho preso molto tempo, sia Dewey sia Marcuse, cioè il loro pensiero coincide nel fatto che entrambi dicono l'arte in una società ideale, cioè in una società che vive in stato di grazia, cioè in una società veramente matura, l'arte non serve più, perché l'uomo già vive in una dimensione estetica, in tutto ciò che fa. L'arte, nei fatti, è una specie di aiuto, di agevolazione in una società primitiva come la nostra ancora è, a cercare di provare a capire che abbiamo bisogno di quelle cose lì, abbiamo bisogno di quella benzina lì per vivere, altrimenti sopravviviamo.
Beh, certo, però ecco, tu quando appunto parli di questa cosa che l'arte non serve più, serve a chi cosa serve, citando degli scritti di Tarkovsky, per esempio, dice che praticamente l'artista è una sorta, come dire, di colui che perde sempre, che dà sempre qualcosa agli altri, e lo spettatore invece che a vincere sempre.
È quella cosa lì, quel passaggio lì del libro è un passaggio, sai, io ho un rapporto molto particolare con le cose che faccio, perché a volte sono cose che devo, a volte sono cose che sono. Il lavoro dell'artista è un lavoro molto particolare, perché io dico sempre, l'artista è devoto alla verità, cioè deve dire la verità, ma la verità non è la sua verità. No?
Infatti, un altro passaggio dice l'artista è un ricercatore, non un proclamatore di verità,
Sì,
ma è primo interprete e quindi non veramente un autore.
Sì, ma infatti l'artista è quello che si mette i guanti d'amianto per poter toccare, per poter portare questo oggetto rovente della verità che esiste a prescindere ovviamente dall'artista. Il ruolo dell'artista è quello di portare la verità che non è la sua, che non è la sua. Per cui a volte mi è capitato di portare delle verità che magari semplicemente non, come dire, le riconosco, le osservo, imparo da quella cosa lì, però non mi appartiene più di tanto, nel senso che è una cosa che appartiene al mondo, non è come il mare, non è che mi appartiene il mare, anche se, come dire, ne riempio un secchio e lo porto a qualcuno che magari è malato e non può andare al mare, allora gli porto un secchio d'acqua di mare e gli dico, ecco, ti ho portato il mare. Oppure, come faceva quel bravissimo regista César Brie, argentino, che tira fuori in uno spettacolo famosissimo, tira fuori dalla tasca un nastro di raso blu, lo comincia ad agitare sul palcoscenico e dice: ecco, vi ho portato il mare. Però il punto è, appunto, alcune cose le osservo, altre cose le ho vissute. Quel passaggio del libro in cui parlo appunto dell'artista, parlo del finale del film Stalker di Tarkovsky, in cui lo Stalker, che poi è l'alias dell'artista, è distrutto, è letteralmente distrutto, piange, è sconsolato. La condizione dell'artista è quella condizione, nel senso che è quella sempre del sacrificio, perché il problema, guarda, ne parlavo ieri sera, con una persona, stava a Barcellona, e dicevo, sai, all'artista tocca il ruolo del profeta, ma non perché abbia chissà che cosa, è solo uno che per mestiere vede le cose un po' prima, cioè sta in avanguardia, no? L'abbiamo sempre, è in avanguardia. Per cui torna indietro alla città o al villaggio e dice: signori, guardate che sta arrivando la bufera. E ovviamente nessuno ama il profeta, perché il profeta normalmente torna al villaggio ad avvertire gli altri quando c'è un problema. Non è che tu torni indietro al villaggio a dire sta arrivando una bella giornata di sole, cioè torni quando sta arrivando la bufera. E nessuno quindi ama il profeta perché nessuno vuole sapere la verità, perché la
No.
verità è quasi sempre dura, perché, come dire, la verità ragiona su altre categorie che non sono quelle umane. Noi ci siamo costruiti una filosofia umana, una religione umana, tutto a misura d'uomo, perché in fondo vogliamo sentirci un po' protetti, ma se noi pensiamo a Dio veramente. Io faccio spesso fatica, per quanto, come dire, io sia fortemente cristiano, nel senso cioè credo molto nell'insegnamento del Vangelo, nella storia del Vangelo, eccetera, però mi rendo anche conto a volte che un'entità enorme come Dio, ragiona per scale di secoli, no? Di millenni, di eternità. E quindi quando noi a volte ci aspettiamo, come dire, la ricompensa se abbiamo fatti bravi o che vengano tenute conto le categorie della nostra piccolezza, cioè, mi sembra già da sé che è una cosa impossibile. Allora, questa crudeltà dell'universo di cui ci parla Artaud, è la crudeltà della grandezza e questa è una verità grande, no? È come veramente mettersi a nuoto e attraversare il mare. C'è chi magari ci riesce, però è dura affrontare quell'abisso. Ecco, quindi allora l'artista è quello che di mestiere guarda dentro quell'abisso, lo ridice agli altri, e gli altri non è che gli dicono vattene via o come fanno con la Conte, però si voltano dall'altra parte, come accade appunto nel film di Tarkovsky. Non vogliono veramente, rinunciano alla verità, è troppo. E la società di oggi è proprio questo, no? Non lo vedi che stiamo andando, diciamo, completamente a fondo. E nessuno si mette a remare, nessuno si mette a nuotare perché, come dire, gli sembra più facile andare a fondo distraendosi che prendersi le proprie responsabilità di tornare a galla e possibilmente navigare.
Ecco, allora diciamo, adesso abbiamo parlato soprattutto della prima parte del libro, poi c'è una seconda parte del libro in cui tu affronti le applicazioni di quello che dici nella prima parte in una prospettiva pentadimensionale, quindi di una quinta dimensione successiva a quella alle quattro, cioè le tre classiche, no? Altezza, larghezza e con profondità, e a cui si è aggiunta quella del tempo di Einstein, e quindi poi appunto invece c'è questa quinta dimensione che è la dimensione delle esperienze. Per fare questo, perché le esperienze si compiono nello spazio, l'idea del libro poi porta a questo, però nel fare questo non è che tu passi di direttamente dagli autori che abbiamo detto adesso, quindi autori moderni o postmoderni, questa applicazione, ma specificando dall'inizio che lo fai come artista, perché non sei uno storico dell'arte, tracci però una prospettiva, cioè una storia dell'arte che porta appunto a questa idea dell'arte come allestimento, come spazio allestitivo, ambientale, via dicendo, e lo fai in una prospettiva, direi, anti-vasariana. Parti dal Medioevo, perché noi sappiamo che la prospettiva vasariana è una prospettiva di tipo toscano-centrico, no? In cui viene saltata tutta la tradizione toscana. E invece tu applichi questa cosa tracciando una storia del Medioevo che va appunto tutta veneta, diciamo, tutta nella tradizione veneta. E appunto partendo da Iacobello da Fiore, passando per Bellini, Tiziano, Tintoretto, fino a De Chirico, Cunellis, insomma, per
Liviando.
arrivare diciamo, agli artisti più giovani di oggi, come appunto Mike Nelson, come Schneider, e anche te stesso, ovviamente.
Io no, non ci sono, Giacinto. Come dire, mi sono dato questa, diciamo, questo, ho avuto il pudore di non entrarci granché. Forse in qualche nota ricordo
Sì,
che
in qualche nota non c'è
mentre
un
lavoravo.
capitolo su di te, però in qualche nota c'è che appunto
Sì,
tu sei riuscito
qualche nota c'è,
all'interno di
qualche esperienza che
quella
ho avuto, certo.
tradizione, che poi voglio dire è comprensibile perché gli artisti scrivono nella tradizione in cui loro si sentono, dai, gente,
Beh, sì, è vero, io infatti in quel capitolo scrivo di pittura veneziana, diciamo dal 200 circa all'800, non è propriamente il mio campo, però lo faccio nella prospettiva di come lo spazio a un certo punto ha avuto un senso, l'idea di spazio si è sviluppata in quella pittura. Poi in realtà ho scelto Venezia, non lo so nemmeno io perché, nel senso che in Italia abbiamo la fortuna ovviamente di avere talmente tante tradizioni pittoriche che era impossibile cercare di parlare di pittura italiana perché sennò avrei dovuto scrivere un libro solo soltanto per quello. E allora per poter stare in un capitolo, che però è anche un capitolo lunghetto, se devo dire la verità, ho detto, vabbè, cerchiamo di legarci a una collezione, così che almeno, che, come posso dire, cioè, è qualcosa su cui un
Sì,
viaggio
ti
è già
sei
stato
legato alle gallerie dell'Accademia di Venezia.
fatto.
Quindi poi la domanda
Esatto.
sarebbe anche da chiedere perché le gallerie dell'Accademia di Venezia e non gli Uffizi di Firenze, per esempio, perché proprio questa cosa, tu che non sei uno storico dell'arte, ma è una delle prime cose che ti insegnano quando uno studia storia dell'arte, che la storia dell'arte è fondata in qualche modo da Vasari con le vite. E lui imposta questa prospettiva toscano-centrica, che è fondata sul disegno, a differenza di quella di Venezia che è fondata sul colore. Tra l'altro, infatti, nella prima edizione delle vite Tiziano non c'è, per dire, ecco.
Sì, infatti invece Tiziano è una figura nodale nell'invenzione dello
Certo.
spazio, perché è come dire, la profondità, la struttura della profondità del quadro, il cambiamento prospettico dell'opera, lo dobbiamo chiaramente ad alcune opere specifiche di Tiziano che poi vengono, come dire, rielaborate da Tintoretto, andiamo avanti. Quindi diciamo che forse proprio perché in quella storia, in quella collezione specifica, ma anche in quella storia, c'è cioè la storia della pittura veneta, c'erano alcuni capisaldi, diciamo, alcune opere particolari di cui avrei voluto parlare, e questo mi ha fatto dire allora stiamo in questa collezione, cerchiamo di uscire il meno possibile, poi qualche uscita c'è perché, per esempio, ricordo bene oggi semplicemente perché ne abbiamo parlato con qualcuno che l'ha citata, la Vergine delle Rocce di Leonardo, la cito lo stesso, anche se appunto non sta in quella collezione, come anche appunto per far capire alcune differenze tra Tiziano e Tintoretto, ci sono le due presentazioni di Maria al Tempio, una, come sappiamo bene, quella di Tintoretto è sempre a Venezia, ma non è nella collezione dell'Accademia, però appunto sono due vertigini incredibili dal punto di vista proprio della ricostruzione del concetto di spazio dietro l'opera. Comunque sì, si fa questo lungo excursus per cercare di arrivare a, diciamo, quattro padri, diciamo, di quella che a me interessava definire come arte ambientale, che è una delle due forme d'arte principali. Ne parlavo con Stefano Chiodi un paio di giorni fa, no? Cioè, qual è la forma d'arte che è emersa maggiormente o che comunque ha connotato maggiormente questo primo quarto del XXI secolo? Sono state due, l'arte ambientale e la performance. Sono state queste le due. Certo, sono rimaste fortissime la pittura, specialmente oggi nella generazione un po' più giovane della mia, per varie ragioni. Però ecco, cosa è emerso, cioè cosa è veramente stato connotante per questa fase storica, sono state queste due forme. Mi andava di parlare della forma a cui chiaramente anche io partecipo, che è quella dell'arte ambientale, e per poterci arrivare, per capire che cos'è un ambiente, ho cercato di fare questa storia dello spazio attraverso la forma che diciamo dovrebbe essere quasi, no, l'antitesi dell'arte ambientale, che è la pittura, che è bidimensionale, ma sappiamo perfettamente che non è bidimensionale per nulla. E il punto è
Anche
che
perché poi tu comunque tracci tutto questo percorso attraverso una pittura,
sì,
essenzialmente. La
esatto.
maggior parte delle opere, la quasi totalità, sono quadri.
Si arriva poi all'uscita dal quadro, appunto, con l'ingresso di Kunellis, e lì appunto siamo ormai fuori dalla tradizione veneziana, perché poi nel contemporaneo non possiamo più dividerci in scuole, in regioni. L'Italia stessa, diciamo, forse non è sufficientemente significativa nella sua interezza, e per cui appunto abbiamo iniziato appunto da Venezia, siamo passati per De Chirico, per Morbelli, per Kunellis, e poi dopo siamo per forza dovuti andare fuori con James Turrell, che è, diciamo, un po' il padre, l'antesignano dell'arte ambientale, perché diciamo con le sue stanze prive di dimensioni, e soprattutto sul lavoro che lui fa sul visitatore di quelle stanze, in realtà si costruisce quello che è il blueprint, diciamo, il progetto, la struttura di quello che poi invece altri artisti come Schneider, come Nelson, come Christoph Buchel, che adesso abbiamo visto recentemente alla Fondazione Prada a Venezia per la Biennale, hanno poi fatto attraverso la costruzione di ambienti. Ma il punto lì è questo, cioè che mentre le altre opere diventano pentadimensionali attraverso il lavoro del lettore, no? Quella cosa che dicevamo prima, l'opera aperta, per cui sono come degli oggetti che a contatto con lo spettatore, il visitatore, si aprono, no? Si aprono, e da bidimensionali come un quadro, sappiamo bene, no? A volte ci perdiamo dentro un quadro. A me è capitato una volta a Parigi, davanti a un quadro di Chagall, è come se fossi stato lì a camminare per le strade, che questo quadro arriva davanti a me. A volte ci perdiamo dentro un quadro, ed ecco che quindi capisci bene che non è più bidimensionale per nulla, perché tu ci stai dentro. Però ecco, questo accade attraverso l'esposizione reciproca dell'oggetto e del visitatore. Ci sono invece altre opere che nascono già nei fatti pentadimensionali, perché tutte quelle dimensioni le contiene l'opera, e per assurdo non contengono più la dimensione fisica di tutti gli altri lavori, cioè il fatto che siano bidimensionali, siano una tela o una tavola, o siano una scultura tridimensionale, cioè un oggetto di marmo, ma nei fatti le opere di questi artisti che ho citato non sono in nessuna dimensione fisica, perché sono iscritte direttamente nell'esperienza, nella dimensione dell'esperienza. I lavori di Turrell, appunto, sono le sensazioni calcolate che il visitatore prova stando in quegli ambienti. Il lavoro di Schneider è un grande macchinario che poi ci porta dentro noi stessi. Però nei fatti non potresti mai dire: questi muri di cartongesso ricostruiti 100 volte sono l'opera, perché sai bene che ricostruirli 100 volte già toglie la sua originalità, eccetera, eccetera. Il punto è invece che appunto sono semplicemente dei grandi macchinari che servono a indurre nel visitatore una performance, e quindi fargli compiere un'esperienza, e questa è l'arte ambientale del XXI secolo. E allora ecco, per arrivarci però abbiamo dovuto capire anche che cos'è uno spazio. E sai, invece che dire quattro formule astratte filosoficamente o scientificamente, è valsa la pena di scoprire lo spazio dai fondi oro, quindi lo spazio assoluto, ma anche privo di dimensionalità, appunto della pittura bizantina, arrivando lentamente, lentamente con i grandi autori che hai citato, fino all'apertura dello spazio. Ci sono dei momenti, prima citavi Da Fiore, c'è un'opera nelle gallerie dell'Accademia, che è commovente perché è proprio il momento in cui lo spazio si comincia ad aprire, a diventare bidimensionale attraverso le ombre, alcune ombre, la parte dietro è meno illuminata di quella davanti, e da lì cominci a capire che si schiude questa dimensione incredibile, che è quella poi del luogo in cui non, come dire, non ci sono solo santi ed assoluti, ma lo spazio della pittura è lo stesso che viviamo noi stessi ogni giorno. E lì si crea la matrice dell'esperienza e del fatto che poi ogni opera può essere fatta nostra.
Ecco, siamo in chiusura. Un'ultima domanda, ce ne sarebbero tantissime altre ovviamente, però il tempo a disposizione praticamente è scaduto. Concetto centrale del libro è il concetto di espansione. Tu parli molto del concetto di espansione come idea dell'arte e dell'opera d'arte.
Sì. Beh, allora dunque, il tema dell'espansione è un tema importante proprio perché è un po' la cosa di cui stavamo parlando prima, cioè a un certo punto ogni cosa si espande ed espandendosi a un certo punto finisce per incontrare la nostra dimensione. Quindi da un certo punto di vista, no, è un po' come mi pare che nel libro faccia a un certo punto questa piccola analogia. No? Di come quando a un certo punto si allaga una stanza e noi cominciamo a sentire l'acqua coi nostri piedi. Allora non è più una sensazione semplicemente come dire, oh, lì si sta allagando, lo vedo, ma a un certo punto la senti sui piedi e questo comporta tutta una serie di valutazioni che non avresti mai fatto, cioè mi sto raffreddando, devo cambiarmi, devo cambiare scarpe, stupidaggini se vuoi, però vedi che come queste cose ti portano, ti trascinano nella dimensione del tuo essere, cioè non ti fanno più essere spettatore, ma ti fanno essere partecipe. Allora ecco, l'esperienza estetica di cui parla Dewey è questa, cioè non è guardare e dire ah, interessante. Sinceramente, non lo so, forse giusto un critico si può permettere la parola interessante per un'opera, ma la verità è quanto mi appartiene e dove mi sta portando. È un'opera espansa, c'è cioè l'opera che ti va sotto pelle, è l'opera che poi ti porta da qualche parte, l'opera che non rimane lì appesa al muro, questo è il punto.
Bene, allora ringraziamo Gianmaria Tosatti per essere stato con noi a parlare del suo libro Esperienza e realtà, teoria e riflessione sulla quinta dimensione, Post Media Book Edizione, e arrivederci.
Radio Librarte, la rubrica di libri d'arte su e intorno all'arte di Giacinto Di Pietrantonio. Radio Librarte. La rubrica di Io leggo, tu leggi, egli, ella legge. Noi leggiamo, voi leggete, essa, essi leggono. Radio Librarte ti invita all'ascolto e alla lettura.